Storm Rider, TV. Yeah, Storm Rider, TV. Storm Rider, TV. Yeah, Storm Rider, TV. Prendo un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Storm Rider TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non ti piace la lotta, non passarci da qui. Storm Rider TV.
E bentornati cari amici di Stone Fighters TV a questa nuova puntata di Fighting Week Broadcast versione special. Special perché oggi parliamo di pugilato e ovviamente quando si parla di pugilato chi dobbiamo chiamare in causa se non il nostro sommo sacerdote del pugilato, ovvero lui, il nostro Marco Filippini.
Salve a tutti i nostri seguaci, ciao Francesco e buon pugilato a tutti ovviamente. Oggi è una puntata molto speciale perché abbiamo un ospite d'eccezione. Allora partiamo dal suo record.
Allora presentalo tu l'ospite d'eccezione.
Allora,
dai.
16 vittorie, 2 titoli italiani, quindi vittoria e difesa, un titolo WBA International, attualmente è appena tornato dal suo match che ha fatto questo fine settimana, quindi abbiamo come ospite Mirko Geografo.
Ed eccolo qui, ciao Mirko!
Eccoci qui, ciao ragazzi, un piacere vedervi.
Un piacere nostro vedere te.
Ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo in diretta.
Mirko, ma che sfondo spettacolare che c'hai.
grazie. È bello e insomma dovuto a tanti sacrifici.
Immaginiamo che i sacrifici sono stati tanti.
Sì. Ma scusami, non gliela puoi prestare qualcuno a Marco che così mi toglie quello sfondo che c'ha, che c'è uno sfondo bianco?
Se vuoi ti mando una copia, Marco.
No, non ti preoccupare, Mirko, quello è lo sfondo tattico per... altrimenti non si vede niente da casa mia.
Allora, ragazzi, allora, io ho una bellissima idea. Facciamo una cosa, fai una bella foto, fai una bella foto, così lo mettiamo, facciamo il green screen dietro.
Anche può essere una buona alternativa.
E allora. Mirko, mentre eravamo, diciamo, dietro le quinte, dicevi che oggi per fortuna non hai lavorato perché comunque dopo i tuoi incontri sei... No, ti dai un pochettino di relax. Anche la domanda mi sorge spontanea, ma che lavoro fai?
Faccio un lavoro abbastanza pesante, il carrozziere, e quindi sì, come hai detto tu e come ti dicevo prima, dopo i match prendo una settimanina di pausa e ci vuole tutto, sia per lo stress mentale che comunque sia ti porta a un incontro di pugilato, un match, un rientro, come è stato il mio dopo un anno e mezzo. E sì, anche per lo stress fisico, essendo un lavoro abbastanza pesante, insomma, preferisco riposarmi un po' anche per far riposare il fisico.
È giusto.
Direi che ci sta.
Comunque è un lavoro fisico, poi si deve allenare. Comunque ti sei allenato 2 volte al giorno, ho visto in media. Poi hai fatto anche sparring importante per questo incontro. Cioè, ho visto che comunque ve le siete dati anche nello sparring, quindi
sì.
È stato...
Sì, assolutamente. Le preparazioni poi per tutti i match ormai quando arrivi a un certo livello sono dure, devono essere dure perché poi più è dura la preparazione, più mi convinco che sto in forma e più va bene durante il match.
Tra l'altro tu hai combattuto proprio questo sabato. Sì. Spiegalo, io so com'è andata, dilla tu com'è andata, il tuo parere da interno, perché per me è andata bene da esterno, cioè io che ti ho visto sei andata alla grande.
Sì. Intanto ho vinto il match, quindi è andata alla grande sicuramente. Poi comunque sia, sì, era un anno e mezzo che non combattevo, causa pandemia, insomma, tutti sappiamo il periodo che stiamo vivendo e le difficoltà del momento. Sono saltati in precedenza da 2 o 3 incontri, ormai ho perso anche il conto, quindi sono arrivato a sabato scorso un pochino teso e diciamo ci stava, dopo tanto che non sali sul ring, perdi un pochino d'occhio, un po' di abitudine insomma, al combattimento, ma ecco, un inizio di match un po' contratto fisicamente, però poi ho sprigionato tutto quello che avevo da tirare fuori, è andata alla grande.
Da quant'è
Tra
che non
l'altro,
tiravi, Mirko?
è un mese, un anno e mezzo.
Che non so. Un anno e mezzo?
Sì.
Ma è tanto però, eh?
È
Cioè,
tantino. Tra
40 rito,
l'altro,
vai, vai, Mario.
Mirko mi diceva, appunto quando l'ho sentito l'anno scorso, mi disse: Marco, io comunque ho iniziato il professionismo nel 2013 e sono stato già fermo un anno. Adesso la pandemia ed è stato fermo un altro anno.
Un altro anno.
E intanto nei pochi anni di professionismo ho ottenuto molti successi. Adesso è conosciuto anche in ambito comunque europeo. Sei in classifica anche per le BU, ho visto comunque, mi sembra tredicesimo, quattordicesimo.
Sì, siamo in una buona posizione sia mondiale sia europea e quindi questo sì, sono contento, come hai detto te. E nonostante tutte le difficoltà che ho avuto durante la mia carriera professionista, ho già portato un bel bagaglio a casa e ne sono fiero, insomma, e orgoglioso. E spero, ecco, che i prossimi anni siano un po' più rosei e ci sia un po' più di fortuna, ma a livello organizzativo e insomma, io poi io ce la metto tutta per portare a casa la vittoria. E basta che tutto va, insomma, come deve
Deve
andare.
andare in porto comunque, deve andare in porto.
Sì.
Comunque hai ottenuto dei grandissimi successi, cioè, ricordiamoci che comunque sicuramente quello che mi ha fatto emozionare di più, almeno a me, è stato quel KO inflitto a un mostro sacro come Spada del pugilato italiano nel tuo match, nel tuo primo match titolato, perché tu non avevi mai fatto titoli fino a quel momento, quindi ti
Esatto.
sei trovato davanti un mostro del pugilato e tu eri, come si dice a Roma da voi, un pischello
Un pischello,
che
sì. Ero un
alle prime
novizio
armi.
e sì, è stata anche lì e sono stato fermo un anno per un infortunio al tendine del bicipite e niente, ero proprio in prossimità già di un eventuale titolo italiano quando purtroppo sono dovuto stare fermo e mi sono operato e sono rientrato dopo un anno anche lì. E niente, ho continuato ad allenarmi al massimo perché volevo rientrare, volevo assolutamente un match titolato. Ho combattuto, addirittura ho fatto 2 match in un mese appena sono tornato a combattere. E dopo poco è arrivata la proposta per il primo titolo italiano contro Domenico Spada, in una categoria poi che tra l'altro non era la mia, quella dei pesi medi. Io ho sempre combattuto inizialmente da super welter perché comunque sia un fisico così che è più da super welter che da medi, ma non ho fatto passare nemmeno tanto tempo per dire di sì, insomma, alla proposta e cominciare la preparazione per Spada, che poi tutti lo conosciamo, insomma, chi è del mondo del pugilato tutti lo conoscono perché è un veterano del ring, è stato già campione silver, campione del mondo silver WBC, campione europeo, Unione Europea. E insomma,
Sì, è uno che il ring
ho dovuto
comunque l'ha
combattere.
vissuto.
Ho fatto un
Il ring l'ha
esordio
vissuto.
titolato abbastanza impegnativo.
Sì, è stato un bel match, anche perché lui mi ricordo che comunque menava pesante. Tu hai
Sì.
accettato più volte lo scambio. Là non ti sei tirato indietro, anche per la tua, diciamo, per il tuo stile pugilistico. magari accetti un po' di meno la corta distanza, quella che sì. preferiva lui.
Sì, diciamo che sono più un tecnico, più un tempista, e mi piace lavorare di rimessa sui corpi dell'avversario. Spesso mi piace girare e mi muovo molto. Invece sì, con Spada e anche nell'ultimo match mi sono impegnato molto a cercare lo scambio, attaccare, a non fare un passo indietro. Purtroppo quando arrivi, purtroppo per fortuna, quando arrivi a un certo livello bisogna avere le tasche piene di esperienza, quindi bisogna sapersi adattare a ogni tipo di avversario, ogni tipo di match, ogni tipo di situazione anche.
È vero, questo
bisogna
è
avere
vero,
tante frecce al proprio arco, come si suol dire,
esatto,
se no uno
esatto, sì.
non ha più frecce da lanciare. Tra l'altro, magari anticipo una domanda che vorrà farti Marco, ma voglio utilizzare una domanda fatta da chi ci sta seguendo, e in questo caso da parte di, vediamo se riusciamo a vederlo, Fabrizio Imola, che dice: domanda per Mirko, hai pensato di andare all'estero facendo così, che la box sia il tuo unico lavoro? Punto di domanda.
Sì, questa è una domanda che spesso viene fatta a noi pugili quando la gente ci conosce, ecco, e dice: ma come, sei campione italiano, internazionale e fai il carrozziere anche? Purtroppo sì, purtroppo qui in Italia non basta essere campioni, essere talentuosi. E per la testa sì, molte volte mi è passato della mente di prendere tutto e partire, come ho già fatto anche, ho provato a fare dei camp training fuori in America, a Londra, e devo dire che sono stati un'ottima esperienza, ma ho sempre preferito continuare la carriera qui in Italia perché mi trovo bene con il mio team, con i miei allenatori, e con tutto il team, insomma, che lavora insieme a me. E non me la sono sentita di andare avanti, anche perché di cambiare paese, anche perché qui penso di stare lavorando bene, e insomma arriverà l'opportunità che mi farà guadagnare anche di più anche da qui.
Quindi diciamo che comunque utilizzarlo come lavoro, però rimanendo a casa tua fondamentalmente.
Sì.
Il che non è proprio impossibile, okay, c'è okay. Chi ci è riuscito negli ultimi anni, se pensi Tommasone, ma sì. Comunque anche Bundu, cioè, ci sono riusciti senza con i sacrifici, comunque come li fai tu Mirko si arriva dappertutto.
Esatto, sì, quello che volevo intendere io è proprio questo, che se uno è se un atleta è determinato e sicuro di sé, e forte soprattutto, arriva anche se sei in Italia, anche se sei a Cuba, insomma in qualsiasi paese ti trovi, se sei determinato e forte, il giorno che ti arricchisci con il tuo sport, insomma, arriverà.
Sicuramente.
Ma tra l'altro direi che nel pugilato, bene o male, il problema dello sparring è rispetto all'MMA, perché dovete sapere che qualche puntata dietro su Stone Fighter CTV si è discusso, abbiamo fatto proprio un'inchiesta sull'MMA, dove si discuteva MMA in Italia o MMA America, no? Perché si dice che l'MMA di un certo livello si possono fare solo in America e non in Italia. È uno dei problemi principali, comunque, che è comunque un problema reale, è il problema dello sparring. Diciamo che nel pugilato il problema dello sparring è un po' meno sentito probabilmente, perché c'è comunque tanta gente, tanta carne a fuoco, tanti atleti, no?
Sì, assolutamente, non ho mai trovato difficoltà a trovare sparring partner per prepararmi a un titolo o un match. Qui abbiamo tanti talenti, spesso non sono non li conosciamo perché non vengono magari pubblicizzati abbastanza. E questo è un grande errore per i nostri atleti, perché veramente abbiamo una scuola che non è seconda a nessuno. E comunque sia, volendo, come ho fatto spesso io, e ripeto, per fare sparring ancora più più importanti, oppure per cambiare genere, ecco, perché magari in Italia abbiamo più uno stile, se vai in altri paesi trovi altre persone, altri ambienti, e, insomma, serve anche quello. E sono molto a favore, ecco, dei camp training, delle collaborazioni con altri paesi, e quelle sono molto utili, secondo me, per crescere. Ma nonostante tutto, insomma, non penso, non è un problema, ecco, lo sparring per noi pugili qui in Italia.
No, tra l'altro, chiaro. Tu, ho visto che nell'ultimo, comunque nell'ultima preparazione, hai fatto sparring anche importanti con atleti che hanno anche match all'estero. Mi sembra che ne hai fatto uno con Bevilacqua. Mi sembra che ho visto che comunque è andato a fare un BBC in Scozia.
Sì,
e
se
cioè, ha fatto
sì,
una bellissima
Bevilacqua
figura.
Facciamo parte della stessa scuderia, quindi sì, ci troviamo spesso a fare dello sparring insieme, è sempre ottimale come allenamento. Per questo incontro no, non ho avuto il piacere di fare sparring con lui, però insomma ci sono stati in passato molte scazzottate da me e lui in palestra, e come ti ripeto, un grande allenamento. Personaggi già, ecco, nella mia palestra insieme a me si allenano tanti altri pugili professionisti come Francesco Russo, Sebastian Bizbal, Mauro Forte, che vabbè è tutt'altro peso, è più piccolo, però già avere così tanta carne al fuoco in palestra è una marcia in più poi per migliorare.
Tra l'altro, tu sei comunque esci da una scuola di una delle migliori palestre di Roma. E cioè, tra l'altro, siete l'unica palestra in Italia che siete convenzionati appunto con un team di Cutman. Quindi siete proprio una scuderia eccellente per il pugilato. Avete tutto lì. Quindi
Sì, siamo
siete
molto
rodati.
professionali. Siamo molto professionali, sì. Come hai detto te, abbiamo una collaborazione con Federico Guarizzone, il nostro Gatman, che è veramente una persona squisita e una persona veramente che ama il suo lavoro, ama questo sport. E veramente quando c'è all'angolo lui mi sento più tranquillo.
Sì,
Per
Federico è una
qualsiasi
persona
cosa, sia per.
eccezionale. È
Certo, sì, sia
eccezionale.
per le
Ci ho
mani, per le ferite,
fatto
insomma, è veramente
il
grande.
corso con lui. Ci ho fatto il corso con lui e ti insegna tantissimo anche in una sola giornata. Comunque si vede che hai
Sì.
a che fare con una persona che trasmette proprio la passione per quello
Assolutamente.
che fa comunque. Lo fa anche, vedo, con voi pugili in dei video che mette, che vi spiega magari come farvi un bendaggio, come è una
Sì.
persona davvero eccezionale. Comunque, e poi il merito sicuramente ai tuoi maestri va, perché stanno formando dei ragazzi in maniera eccellente. E comunque sono
Assolutamente, sì.
ragazzi che stanno andando in Italia, ma anche all'estero, e si stanno facendo valere. Comunque il tuo incontro anche con Jerez per il titolo fu un incontro stupendo, ma anche l'incontro appunto di Vincenzo, l'incontro di Mauro Forte quando ha vinto l'Unione Europea, sono comunque la Fenix porta il nome alto in del pugilato italiano attualmente, forse una delle palestre migliori.
Sì, sicuramente sì. Abbiamo, come ripeto, tanti talenti e stiamo lavorando bene sia nel professionismo che nel dilettantismo. Ci sono, ecco, ti nomino Marco Filippi, un ragazzo 64 kg, ha passato da poco prima serie, già insomma, già sui 50 incontri, tante presenze in nazionale, tanti match con la nazionale. Sempre in finale dei campionati italiani, insomma, è veramente un grande atleta, insieme a lui tanti altri, insomma. È veramente ecco perché non ho mai preso la valigia e sono partito per un altro paese, perché penso che di avere un team ottimale non lo cambierei con nessuno.
Squadra vincente non si cambia. Ma in questo periodo, però, con il discorso del Covid, come ti sei trovato per prepararti, per la preparazione?
Guarda, per chi insomma è tesserato, è professionista o agonista, insomma, e ha dei match da disputare, non è un problema. La palestra, insomma, ci si può andare con le giuste accortezze, le normative. Sì, bisogna stare un po' più attenti del solito, è normale, insomma, è giusto, però comunque sia ci si allena e ci si riesce a preparare bene. Se c'è voglia, ecco, insomma, di lavorare, si lavora.
Vabbè, diciamo la voglia che non ti è mai mancata. La voglia non ti è mai mancata.
Eh beh, direi di no, se no non ci arrivava ad avere quelle cinture là dietro.
Esatto, sinceramente, guarda, questo anno che è passato, ecco, anche in lockdown non mi sono mai fermato, anzi, se mi fermavo forse impazzivo. Sono stato a casa, insomma, e ho un po' di cose per allenarmi e mi sono allenato sia mattina che pomeriggio, non mi sono mai fermato. Ecco, forse adesso, dopo il match, mi sono riuscito a concedere una settimanella di pausa, e ci vuole, ma nonostante tutte le difficoltà non mi sono mai arreso, non mi sono mai fermato, perché sapevo, insomma, e volevo rientrare al più presto, come appena si poteva, e così è stato, insomma.
Okay.
Sì, ti abbiamo seguito negli allenamenti che facevi a casa, infatti nell'intervista precedente mi dicesti... passato la palestra a casa oramai,
sì.
Ed è una bella cosa questa. Senti Mirko, sì. Una domanda, adesso però devi difendere quel titolo PBA, perché dopo un sacco di tempo devi fare una difesa, e poi speriamo nello step successivo, comunque c'hai il PBA International che ti dà diritto ad aprire appunto negli scenari mondiali. Di solito sì, dovrebbe essere così.
Sì, di solito è così, ma non è una regola. Cioè, diciamo che se arrivano proposte ancora migliori, preferisco cogliere quelle migliori che difendere la cintura, ma ecco, solamente perché andrei a combattere per uno step già superiore. Le opportunità ci stanno, il punteggio anche a livello mondiale nel ranking sono abbastanza alto, tra i primi 60 al mondo, se non sbaglio, e quindi è così. Il mio step successivo spero sia quello di difendere la cintura da WBA, e se così non fosse, insomma, di fare qualcosa ancora più importante, o a livello europeo o a livello mondiale.
Ma a livello europeo tu invece sei ottimo in classifica, dicevamo prima intorno alla 13ª-14ª posizione, e a maggio ci sta l'incontro di De Carolis con Richardson. Hai mai pensato in un derby tutto romano? No? No, perché tu fai una categoria mancante, tu fai medi.
Sì,
quindi
io
dovrebbe essere con Matteo Segnani.
Esatto, sì, quello l'ho
dovrebbe
sperato
essere con Segnani,
di avere una possibilità per il titolo europeo con Segnani, però insomma non c'è stata da parte del loro team, in quanto ecco, hanno difeso il loro titolo in Francia contro Maxime Boisseri, che ho avuto l'opportunità di incrociare i guantoni a Londra per uno sparring, un buon atleta, sì. Però niente, purtroppo non è toccata a me la difesa dell'europeo Signani. Sì, ci speravo un pochino, devo dire la verità, in un derby italiano sarebbe stato anche un grande spettacolo, ma bene, sarà per la prossima volta, insomma, sarà per
arriverà
la prossima
sicuramente
volta. Stiamo anche pensando, visto che, come dicevo all'inizio, la categoria dei medi non è proprio la mia categoria. E ci entro abbastanza largo, diciamo, quando combatto per un peso medio sto sempre un chilo sotto, e quindi stiamo cercando di passare, di ritornare nei super welter o addirittura nei welter. Ancora questa è una cosa che stiamo decidendo e presto, insomma, tireremo fuori la news.
Anche perché a livello internazionale comunque più scendi col peso e più sei avvantaggiato, tra virgolette. Cioè, nel senso, fare una categoria mancante magari avvantaggia perché hai altre prestazioni fisiche superiori.
Ma sì, anche perché a livello internazionale noi in Italia non usiamo molto il taglio del peso per combattere, per scendere di categoria, ma a livello internazionale ti assicuro che tutti gli atleti tagliano il peso e scendono 3-4 kg almeno. Il giorno del peso e il giorno del match te li ritrovi che sono lievitati. Sì, questa cosa...
anzi 3-4 kg sarebbe già uno ottimo, sì. Perché noi assistiamo già, dai, del peso di 10 kg,
esatto,
che sono, quindi dico probabilmente sì. non fai taglio del peso, o comunque se tagli veramente poco.
No, al momento, ecco, finché ho combattuto da medio non c'è stato bisogno neanche di una dieta troppo restrittiva, ti dico, perché il mio fisico mi consente, ecco, di rientrarci alla grande nei 72 e mezzo, che è la categoria dei medi, quindi stavo abbastanza largo. Nei superwelter anche è una categoria che mi trovo bene e non soffro per niente. Nei welter c'è bisogno, ecco, di un minimo di taglio di peso, ma non eccessivo.
Però nei welter saresti anche avvantaggiato sia per prestanza fisica e sia anche comunque, penso, di altezza in quella categoria. Comunque è una
Sì.
categoria abbordabile attualmente a livello europeo, forse non tanto a livello mondiale, ma a livello europeo è abbordabile. Poi cresci piano piano per arrivare, ecco, a uno step mondiale.
Esatto,
Quindi sarebbe ottimo.
no, non mi sento, ecco, secondo a nessuno, sono sicuro che step by step, ecco, cercherò di arrivare a affrontare i grandi pugili, e, insomma, lo spero e ce la metterò tutta.
Questo è importante, questo è importantissimo. Adesso sei nel periodo di riposo, quindi penso che non stacchi mai la testa realmente dal pugilato, quindi il pugilato è sempre un pensiero che ti ronza nella testa.
Ma sì, assolutamente. Per me sono un atleta che, ecco, c'è il mio maestro che mi dice delle volte, deve dirmelo lui: oh, riposate, sta a casa e riposate, esci, fai qualcosa. Sono abbastanza quadrato, come si suol dire, qui a Roma, e mi piace allenarmi. E tuttora oggi, che sì, come vi ho detto, sto a riposo, ma stamattina ho fatto 3 ore di bicicletta col maestro, con altri compagni della palestra. Non ci siamo mai fermi, non riesco a riposarmi del tutto, diciamo.
Ma tra un allenamento e l'altro, qualche incontro te lo guardi oppure no?
No, sì, l'aspetto, insomma, lo studio e tutto quello che si può fare guardando incontri anche ci vuole. Lo faccio, vedo, insomma, i pugili che preferisco al momento sono Canelo. Ce ne sono tanti, insomma, di pugili a cui mi ispiro. E spesso, sì, mi metto lì e guardo quello che fanno, come si muovono e studio.
Infatti, cioè, la mente comunque è assorbente, poi sappiamo bene che il pugilato è tutta una questione di coordinazione anche motoria, quindi più fai un movimento, più il tuo corpo lo assimila e esce meglio, ovviamente.
Eh sì,
Quindi questo è
rubare con l'occhio
l'importante.
secondo me è importante.
Questo sì, e fa anche la differenza poi in un pugile vincente, uno che resta appunto, magari si ferma solo all'Italia, però il tuo obiettivo, da come ci hai fatto capire, è prenderti tutto il mondo, almeno una fetta.
Certamente,
E beh, quello
non.
sarebbe. Ah, quindi scusami, allora a questo punto Marco, domani Mirko lo vediamo a titolo mondiale, no? Quindi a livello mondiale. Chi sarebbero i suoi avversari? I top 5 della sua categoria? Chi si trova davanti?
Mo adesso dipende, Mirko, che vuoi fare? Medi, welter?
Dipende in che categoria dici. Vabbè, rimaniamo al welter. Al momento sono ancora un peso medio, quindi dai, rimaniamo nei medi per il momento. Quella era una news che vi ho spoilerato.
Allora rimaniamo nei medi. Nei medi, allora, secondo me ti vedrei bene contro Andrade. Secondo me esce un bel match là, per la cintura WBO. Wow. Ti piace il colore o cambiamo colore?
No. Mi piacciono, anche perché qui dietro vorrei riempirla con tutte quante le sigle. Quindi se la prossima che mi dici sarà la WBA, la WBO, mi hai detto sì, per me va più che bene. È un sogno, insomma, per me ogni tanto, combattere per un titolo del mondo. Quindi qualsiasi
ogni
sia
tanto
la sigla.
Nelle interviste, quale cintura ti piace di più? Quale colore? Il rosso. E allora a te quale colore ti piacerebbe di più? Però adesso dici la verità.
Ma se devo dirvi la verità, mi piace molto esteticamente, ecco, no, non è perché ce l'ho qui al mio fianco, ma la WBA mi attira parecchio, e mi attira ancora di più quella da Super Champ, Super World, che è leggermente diversa da questa, è ancora più bella, veramente mi affascina molto, la vorrei qui tra i miei trofei.
Tra l'altro, fine all'anno scorso quella là era di Canelo, poi Canelo l'ha lasciata per passare nel passaggio successivo. Mi sembra che tuttora è vacante, non c'è ancora il Super Board nella WBA, non mi ricordo.
Non vorrei sbagliare, ma non so dirti con certezza adesso se...
Allora dobbiamo vedere di organizzare qualcosa.
Dategli la cintura a me.
Se riuscite a organizzarmi un match per il titolo Super World della WBA, vi faccio una statua.
Beh, allora, i trucchi sono molto semplici. Uno, che comunque vedo che tu a livello di social lavori tanto, fare tanto hype e quindi creare tanto hype, e appena tu inizi a fare tanto hype e fare movimento, vedi che ti arrivano le chiamate tipo IOS, no? L'esempio è, facciamo sempre l'esempio dei famosi youtuber che si sono beccati il come in evento di eventi importanti come nella Match Room Boxing, e non sono pugili, però si sono ritrovati in una situazione di un certo tipo, quindi tu che pugile lo sei, diciamo che quella potrebbe essere una chiave.
Bisogna lavorare, certo. Oggi abbiamo la fortuna, ecco, di poterci pubblicizzare da solo tramite i canali social e via dicendo, anche se questa sarebbe più un argomento che dovrebbero affrontare i media, insomma, e le TV principali dovrebbero parlare di noi. Già quello ci darebbe un grande aiuto, una grande visibilità a noi pugili. Però sì, come hai detto te, è molto utile anche pubblicizzarsi da soli. E, insomma, io lo faccio e forse non sto attaccato con quanto youtuber, perché mi reputo comunque sia prima un pugile e poi tutto il resto, però insomma sì, serve anche quello.
Anche perché se crei hype alla
follower su Instagram non sono pochini, attenzione, sono già un bel numero
i miei follower.
Sì, i tuoi follower su Instagram, poi non sono gli altri, attenzione.
No, sì, assolutamente, sono molto molto seguito e la cosa mi dà anche tanta forza, perché comunque sia leggere dei messaggi dei ragazzi, dei fan, che ti guardano e ti sostengono ogni giorno, insomma, dà forza, ti dà quella marcia in più. Veramente li saluto tutti e li ringrazio per seguirmi e, insomma, spero di non deluderli mai.
No, ma siamo sicuri che non li deludi. Tra l'altro, Francesco, nel mentre ho cercato chi è il campione del mondo WBA per la tua categoria ed è Ryoto Miura che ha fatto contro il nostro
Murata.
Manuele Blanda Murata contro
Sì,
Blanda
sì, sì,
Mura.
sì.
Quindi sarebbe fattibile come match.
Sì,
Sempre, secondo
secondo me
me
sì.
esce un bel match. Secondo
È
me esce un bel match.
un grande atleta, un pugile dal cazzotto pesante,
Quindi,
però sì, mi
sommo
piacerebbe
sacerdote. Allora,
veramente, veramente.
il prossimo match per arrivare. Quindi, ora come ora ci vorrebbe il secondo, quindi una vittoria, c'è cioè il primo, e poi al secondo devo andare al titolo, penso. Visto che
Allora devo.
l'ultimo incontro è stato un po' togliere un po' di ruggine, no? Dalle spalle,
Secondo
sì.
me
Però ce ne vorrebbe. Che dici?
europeo, difesa e mondiale, diretto proprio così. Europeo,
Sarebbe la
difesa e
giusta, penso.
mondiale.
Vediamo,
Secondo me
vediamo cosa ci
sì.
prospetta il futuro da oggi. Vediamo il manager
Comunque.
cosa strada ci vuole far percorrere e come insomma mi sembra aver fatto capire che sono sempre pronto.
Sì, abbiamo visto che comunque sei un atleta con la A maiuscola,
Grazie.
cioè, onori perfettamente quelli che sono i valori del pugilato, tutti quanti. Mirko,
Grazie.
un'altra domanda, hai oltre il tuo match, poi hai guardato qualcosa di pugilato questa settimana, con magari qualcosa che ti ha affascinato, qualche atleta che attualmente anche in altre categorie ti affascina?
Sì, ho visto l'ultimo incontro di Canelo, più insomma, qualche settimana fa, che combattuto 2 settimane fa, se non sbaglio. Ho
Sì.
visto, no, l'ultima settimana devo dirti la verità, non ho visto altri incontri. L'ultima settimana del match sono molto concentrato sul mio di match, insomma, ci lavoro prima sugli altri, me li guardo prima.
Beh, giusto, è giusto, è giusto. Senti, attualmente da te vorremmo sapere il rapporto che hai col tuo team. Ci hai parlato del tuo team. Io lo so, tu mi hai detto più volte che il team è famiglia, però mi sembra giusto che vada onorata in una puntata di questa e quindi di parlarci del rapporto proprio che hai sia con i tuoi maestri, sia con tutti quanti del team.
Sì, il rapporto è veramente stretto, sono contento di avere questo rapporto con tutti i miei allenatori e ne ho tre, ben tre al mio angolo, ci sono tutti e tre ogni volta e non riuscirei a combattere senza ognuno di loro. Ognuno di loro mi dà una cosa, mi dà una motivazione in più, mi dà una carica in più e un consiglio anche in più all'angolo. Li saluto tutti. I primi maestri che mi hanno cresciuto, insomma, mi hanno accolto in palestra quando ero un ragazzino e cicciottello anche, sono stati Maurizio Prezzipino e Stefano Senagore. Dopodiché, dopo il mio passaggio, insomma, in prima serie è subentrato un altro grande allenatore che è Emiliano Filippi e che tuttora mi segue lui da professionista come principale allenatore. Ma come dicevo prima, il rapporto è di fratellanza proprio con tutti e tre, non riuscirei a stare senza uno di loro. Ecco, stamattina ero con Maurizio in bicicletta, magari dopo vado a trovare Emiliano, Filippi e via dicendo, insomma. È un rapporto molto stretto e sono felice, felice di questo.
Ok. Perfetto, e come tuo primo tifoso chi individueresti tra tuo padre e tuo fratello invece? Il primissimo proprio.
È una bella lotta questa. Io qui non ti saprei rispondere, mi ha messo in difficoltà perché poi la famiglia in primis sono veramente i miei primi tifosi. Cioè, non sono mai mancati a nessun incontro, qualsiasi cosa siano le circostanze. Anche quando ho combattuto in nazionale con la nazionale in Irlanda, ricordo loro hanno preso l'aereo senza pensarci 2 volte e sono venuti in Irlanda a vedermi. Pure loro una grande motivazione, una grande forza, avere una famiglia che ti avvicina e nei momenti in questi momenti importanti per me è veramente tanto.
Sì, comunque la famiglia dà anche accettazione, quindi ti fa sentire accettato in quello che fai. Sì. Senti, ma tu poi perché hai smesso col dilettantismo? Cioè, cosa ti ha fatto fare quel passaggio che hai deciso, ok, adesso sono pronto per il professionismo?
Sono passato professionista dopo un torneo, un campionato italiano, dove mi ero preparato veramente bene, ma erano cambiati i regolamenti, avevano tolto il caschetto nei dilettanti. Ho trovato questa regola veramente sbagliata, infatti il primo incontro che feci per il campionato italiano ho preso una capocciata, mi sono aperto e ho perso il match, nonostante il primo round e l'inizio della seconda ripresa erano a mio favore. Quindi sceso dal ring, ho detto, sai che c'è, tanto vale passare professionista, passo professionista e combatto anche senza canottiera.
Stai più libero poi senza
diciamo
canotti.
Che non tutti i mali vengono per nuocere fondamentalmente.
Sì, infatti, meno male.
Tra l'altro quella è stata sì una regola stupida, perché comunque fai conto che il conteggio cioè non c'è l'atterramento nei dilettanti, quindi a questo punto è meglio magari mettere il caschetto, così li proteggi tra virgolette fino a un certo punto, poi scelgono
sì.
loro la strada.
A parte
Così.
Quello, io penso che sia sbagliata come regola, perché non penso che levando il caschetto ti avvicina al mondo del professionismo come volevano far credere, insomma, ma diventa poi un problema, perché nel dilettantismo ci sono i tornei combatti una volta al giorno. Se io oggi vinco, domani faccio un altro match. E voi non vuoi, se esci da un incontro che hai vinto e per sbaglio hai preso una capocciata, ti apri e il giorno dopo magari non puoi combattere, non ti fanno passare la visita e perdi a tavolino. Proprio quell'anno in cui ho deciso poi di passare professionista, tanti grandi atleti che spesso si vedevano nelle finali sono usciti magari al primo turno per un taglio, e non la trovo veramente una regola giusta. Non permette poi ai più bravi magari di andare avanti, di arrivare in finale.
È vero, comunque su questo devo essere d'accordo con Mirko. Speriamo che il nuovo corso federale possa dare almeno una svolta nel mondo del pugilato, sia professionistico che
Sì.
dilettantistico, anche perché negli ultimi anni è stato un po' dimenticato questo sport, e anche le televisioni non lo passano più come prima, e sarebbe fondamentale comunque
Sì.
ripassarlo in TV, magari non in seconda serata, addirittura alle 22, in modo tale che possano
Esatto.
accedere anche i ragazzi che sono interessati a questo sport, perché ricordiamoci che comunque non esistono solamente sport di serie A, quindi, e il pugilato non è uno sport di serie B, quindi ogni sport è uguale. E in tutto questo
Assolutamente sì.
Francesco ha laggato, cioè è andato via Francesco, eccolo qua,
Eccoci.
ogni tanto ritorna. E ogni tanto ritorna
Sì,
Francisco.
era disconnesso a me.
E quindi parlavamo appunto della differenza tra dilettantismo e professionismo in Italia, sperando che appunto con tutte le applicazioni che adesso ci sono, i ragazzi di Fighter Life hanno fatto un'ottima
Sì.
applicazione comunque. Cioè, alla
Sì,
fine con
hanno creato questa piattaforma FL Sport dove hanno mandato in onda anche il mio rientro sul ring di sabato scorso, e devo dire che è stata una bella cosa, anche perché purtroppo essendo al momento gli eventi a porte chiuse, il pubblico, i fan desiderano vedere l'incontro, se non dal vivo desiderano una bella inquadratura, insomma, e desidero di vederlo bene. E devo dire che Fighters Life con l'applicazione FL Sport e i suoi collaboratori hanno dato una bella pay per view.
Sì, che poi è un prezzo simbolico alla fine per il biglietto. Tu guardi con 5 euro tutta la card, che è molto interessante. Anche vedere ragazzi magari che non conosci vengono portati sullo schermo, e questo è importante per tutto il movimento pugilistico, in modo tale che si conoscano anche gli altri, si conoscano i pugili, anche perché voi comunque fate sacrifici in mani dietro una preparazione. Sì.
Giusto, poi ecco, anche per i dilettanti, nella mia riunione è stata aperta dai dilettanti, anche loro sono stati mandati in onda, e anche per loro sì, è giusto avere la loro visibilità.
Sì, assolutamente, questo sì. Sì,
assolutamente. Per fortuna la tecnologia sotto questo profilo ci aiuta a creare nuovi contenuti.
Sì, questo periodo la tecnologia un po' ci ha salvato, diciamo, per rimanere a contatto tra di noi.
Meno male, perché dico, se avevamo la pandemia 10 anni fa o 15 anni fa, dove i video ce li sognavamo, le videochiamate, sarebbe stato davvero un dramma.
Sì. Vai Marco. Sì, quello sì. Mirko, secondo te, adesso la domanda mi viene spontanea, a che punto il pugilato si è interrotto negli anni? Cioè, la federazione o le trasmissioni televisive hanno smesso di dare interesse al pugilato? E secondo te perché è successa questa cosa? Comunque gli atleti negli anni ci sono stati, e comunque dopo gli anni 90, che sono stati 80-90, che sono stati un periodo ricco. Comunque anche negli anni 2000 sono emersi appunto come Spada, ma tanti altri di Silvio che comunque hanno fatto il pugilato nostrano. Ma perché c'è stato questo blackout?
Guarda, il perché non so spiegartelo, ecco, io diciamo da quando ho cominciato non c'è mai stata questa grande voglia di darci luce ai pugili, no? O perlomeno non mi è sembrato. Sì, come io spero, insomma, come è giusto che sia, bisognerebbe dare il nostro sport come tanti altri sport in TV, in canali importanti per far conoscere, perché giustamente se nessuno conosce quello che facciamo, come combattiamo, che persone siamo noi pugili, è difficile far appassionare le persone. Vedo in TV tanta TV, tanti programmi spazzatura, devo dire la verità, e quindi non mi rendo conto e non riesco a capacitarmi il perché non dare più spazio allo sport. Che non voglio essere egoista, non sto parlando solo del pugilato, ma ci sono tanti altri sport che sono nascosti, sono un po' fantasmi per la TV. Bisognerebbe darvi insomma un po' più di spazio allo sport, che è una cosa bellissima, per me è vita, e penso che sia utile fare un po' di sport un po' a tutti noi, ci aiuta in qualsiasi ambito, salutare, mentale. Secondo me bisognerebbe puntare proprio come nazione più sullo sport.
Vero, vero, pienamente d'accordo con te, anche perché poi spesso invece come nazione facciamo l'inverso, facciamo passare solamente il messaggio sbagliato, magari pugile ha fatto rissa e quindi si allontanano ancora di più le persone da questo sport, pensando che è uno sport violento, quando invece alla base ci sono tanti valori, tanti principi, come quello che è il rispetto per l'avversario.
Marco, per fortuna per il momento sono prese di mira le MMA, quindi quando c'è una rissa in automatico MMA, fighter di MMA ha fatto la rissa, magari fa il pugile, però dice no, siccome ha fatto pure un po' di Brasile in jiu-jitsu, allora gli mettiamo la MMA. Quindi per il momento, prima erano i pugili, prima erano chiunque faceva una rissa era un pugile, vi ricordate? Almeno 10 anni fa c'era sta cosa, quello ha fatto pugile, magari si è allenato una volta a fare pugilato, pugile professionista ha fatto la rissa. Ora per esempio si sono concentrati con l'MMA, staremo a vedere. Esatto, dopo
diciamo, i media, i giornali non ci danno per niente una mano su questo, fanno non so come veramente come spiegarlo, ma delle volte sembra fatta apposta, ecco.
In realtà attualmente i media stanno avendo una vera e propria trasformazione, perché sono stati praticamente quasi surclassati da tutte le realtà media che ci sono, come i social e quant'altro, dove spesso è più veritiera la notizia dei social, con tutte le fake news che ci sono, che non quella dei media. Ripeto, abbiamo fatto pure delle puntate in merito a questa, alle comunicazioni. Ci sono delle cose scritte da giornalisti, ok, giornalisti quindi iscritti all'albo dei giornalisti e quant'altro, che pur, siccome campano di clickbait, no, quindi delle varie cliccate, devono fare il titolone fighter di MMA, esatto. Ha una rissa, pugile professionista, ha fatto questo, così la gente va lì, clicca e poi due righe, si pensa che, insomma, purtroppo esatto. Per il momento c'è questa realtà.
Bisogna curare un po' più chi scrive, chi rimanda le notizie, bisogna fare un po' di pulizia, bisognerebbe.
Poi ragazzi, non ci scordiamo che ancora tutt'oggi nel 2021 mi si chiede, ma è vero che appena vai a fare pugilato ti rompono il naso?
Sì, è vero, c'è ancora questa leggenda metropolitana che la sento sin da bambino, ragazzi, nessuno mai è entrato in palestra e il maestro gli ha rotto il naso, come da comprendere, ve l'assicuro, non avete paura di questa cosa, anche perché se succede si becca pure una bella denuncia, mi sembra pure giusto.
Sì,
siamo nel 2021, attenzione, quindi figurati.
Non sarebbe bello.
Ma poi, per esempio, viene da ridere perché in alcuni gruppi dove io sono iscritto, è ricorrente, ora mi sposto un po' nelle arti marziali, però connessa col pugilato, ma secondo voi Bruce Lee contro Mike Tyson, chi avrebbe vinto? Nel 2021 ancora c'è chi scrive queste cose, dico, ma a questo punto fai prima a dire Goku
e Vegeta.
E Vegeta, però,
ci sono ancora troppe cose che non vanno e i media accentuano ancora, cioè, ma anche reti televisive importanti, quando trasmettono un match di pugilato fanno domande strane. Stesso ai pugili, io non so se ti ricordi, tu quando hai fatto con Spada il tuo match andava in Rai, non so se ti ricordi, sì. A te ti fecero una domanda proprio strana,
oddio, non la ricordo bene, comunque sì, qualche domanda te la dico, che mi ha fatto scaldare un pochino,
te la dico sana. Io c'era il giornalista che appunto ti disse, ma adesso ti senti un po' più forte avendo battuto un pugile come Spada, e tu lo guardasti come a dire, ma che c'entra, cioè,
ma... sì delle volte ti lasciano proprio spiazzato i giornalisti, anche lì c'è bisogno di più serietà, cioè se il giornalista viene incaricato di parlare in diretta di un incontro, che sia un titolo italiano, un titolo del Mediterraneo, quel che sia, deve essere preparato, deve sapere chi c'è sul ring, qual è lo sport soprattutto, e che domande fare le domande giuste. Delle volte se riescono, insomma, con delle domande che non ci stanno niente. Poi soprattutto c'è da dire anche che il pugile, finito il match, non è così brillante da poter rispondere a qualsiasi domanda. Cioè, si rischiano anche magari un destro, delle volte i giornalisti non se ne rendono conto, ma sinceramente penso che qualche volta può capitare.
Sì, fanno domande strane del tipo, ma perché in quel frangente hai portato il sinistro invece di mettere il destro? E tu magari lo guardi a dire, cioè, ma mi è venuto il sinistro.
Sì, è vero, è come dici te, Marco, c'è bisogno di un po' di preparazione anche per loro.
Sì, quello sarebbe ideale, non si smette mai di imparare.
Sì.
Vedi Francesco, gli stiamo facendo parlare di pugilato, lui di pugilato non è che capisce, fa finta.
Più settore sull'MMA.
Lui è MMA, kickbox.
Il mio settore di riferimento è la kickboxing, infatti domenica scorsa siamo andati a fare una diretta streaming, io ero là proprio che mi divertivo alla stragrande. Il pugilato allora, mi piace molto però d'altronde non puoi seguire tutto tra kickbox e MMA, poi ormai fa parte della famiglia Marco, che ripeto, lui fa attenzione perché lui sa quante volte tu esci da con chi esci, è un mezzo stalker però invisibile, no?
Ma no, allora ti posso dire,
è vero. Posso dirti che io da bambino, comunque, insieme a mio fratello, abbiamo iniziato con la full contact. Ci alleniamo, ho cominciato per gioco, era veramente piccolo, avevo 10 anni, ero un cicciottello. Insomma, la mia famiglia mi ha sempre spinto, a me e mio fratello, a fare sport. È stato un po' difficile convincerli con il pugilato, ma poi ci sono riuscito, abbastanza duro. E abbiamo iniziato, ecco, come dicevo, con il full contact con il maestro Giorgio Perrega, dovresti conoscere, è stato 13 volte campione del mondo, insomma, un grande atleta che saluto tuttora, un grande amico. E, insomma, sì, abbiamo cominciato da lì. Poi, vedendo un incontro di un mio cugino acquisito, poi tra l'altro campione intercontinentale IBF, Fedele Bellucci, mi sono appassionato tutto di un botto al pugilato e ho voluto cominciare. Ho cambiato palestra, mi sono fatto consigliare proprio da lui, da Fedele, e niente. E poi lì sono rimasto. Sono più di 15 anni che sono nella stessa palestra, nella stessa famiglia, ecco.
Certo.
È bello,
Ma
che bello.
nel frattempo è arrivata una domanda che pongo al nostro sommo sacerdote, vediamo se ne sa qualcosa. Raga, ma è vero che Wilder si sta ritirando, non ci sono match in programma per lui? Marco, tu ne sai niente?
Allora, io mo adesso vorrei rispondere che lo so quello che passa nella testa di Wilder, però io non so cosa passa nella testa di Wilder. Sta di fatto che da Fury le ha prese, e quindi penso che avere un record immacolato e poi perdere in quel modo, si è sentito anche tradito un po' dall'angolo, secondo me
Deve
quasi quasi la
riprendersi un
voglia
po'.
ti passa, non lo so, però io penso che l'angolo poi vada sempre ascoltato. Mirko, non so, tu cosa avresti fatto se ti avessero interrotto un match dall'angolo tramite spugna? Penso che avresti
Ma no,
accettato poi.
avrei accettato assolutamente. Come vi ho detto finora, ho una grande stima dei miei allenatori e del mio angolo, quindi. Noi quando siamo sul ring non abbiamo proprio la mente lucida di capire determinati momenti, quindi è giusto e doveroso che l'angolo prenda la decisione al posto tuo se insomma vale la pena, se è giusto interrompere il match come è il caso di Fury.
Anche perché non ci
Wilder,
ricordiamoci.
scusa.
Poi c'è un'altra domanda da 10.000 iscritti senza video, il che è alquanto interessante. Quando arrivi a 10.000, facci sapere senza un video, è molto interessante, senza pagare però possibilmente. Dice: a quanti anni hai iniziato il pugilato e quando sei passato a professionista? Evidentemente, la domanda successiva.
Scusi,
Quindi,
non ho sentito
quando
bene, è
è
saltata un attimo la linea e non ho sentito bene la
Ti faccio
domanda.
rileggere il tutto. Allora, 10.000 iscritti senza video dice: a quanti anni hai iniziato il
Ok.
pugilato? Quindi prima il full contact, poi il pugilato, e quando sei
Sì.
passato a professionista?
Ho cominciato il primo match, avevo 16 anni, se non sbaglio, di pugilato. E sono stato nei professionisti a 23 anni.
Ah, ok, beh, quindi hai fatto un bel po' di gavetta.
Sì, a voglia. Ho fatto 60 incontri da dilettante. Insomma, avevo la possibilità di passare anche prima. C'erano manager che mi cercavano anche a 18 anni e forse tornando indietro sarei passato prima professionista. Perché poi col tempo mi sono accorto che insomma mi piace più il professionismo che il dilettantismo. Però un minimo di gavetta, come hai detto tu, nel dilettantismo ci deve stare.
Assolutamente, assolutamente.
Come
va
dai,
bene,
Vittorio.
Allora, Marco, tu hai altre domande? Perché
no,
siamo...
Lo lasciamo libero, lo liberiamo.
Lo lasciamo libero. Allora, Mirko, in questo caso ti ringraziamo di essere stato nostro ospite. Chiaramente,
grazie,
tienici aggiornato. Adesso vediamo di organizzare. Quindi, allora, ripetiamo, Marco, abbiamo detto difesa del titolo
europeo. Deve fare europea, difesa dell'europeo e mondiale, deve fare tre incontri netti.
Dai, okay, spero che sia organizziamo per questo programma, dai.
Ma portaglielo al tuo manager, ha detto Marco di Stormfire,
sì,
devo fare tre match.
Tre match, che
pronti.
Siano quelli. Va bene, dai.
Va bene. Allora, salutiamo saluti. Mirko, salutiamo i nostri follower da parte di Francesco,
grazie,
Marco Filippini e Mirko è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Vamos!
Stone Fighter TV. Yeah. Stone Fighter TV. Stone Fighter TV. Yeah. Stone Fighter TV. Prendo un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.